Laser.
Il debutto del valzer per coro e orchestra di Johann Strauss figlio, poi entrato nella storia della musica col titolo Sul bel Danubio blu, avvenne il 15 febbraio 1867 al Diana Bad, la piscina coperta la cui grande vasca, come altre a Vienna, d'inverno veniva chiusa da un pavimento di parquet e diventava un'ampia sala da ballo. Quella composizione era nata su pressione della società corale maschile, allora uno dei migliori cori in area germanofona, che da tempo chiedeva la dedica di un brano. Strauss l'aveva scritto in tutta fretta e ne danno conto gli scarabocchi sulla partitura e le scuse per questo che il compositore scrisse in un angolo di uno dei fogli. Per la presentazione nell'ambito del Carnevale di quel 1867, il commissario di polizia Josef Weil, poeta ufficiale del coro, scrisse un testo ironico, per nulla aulico o romantico. Era la prima volta che Strauss firmava un brano corale. Con la direzione del maestro Rudolf Weinbuhm e l'accompagnamento dell'orchestra del reggimento di fanteria König von Hannover numero 42, 150 cantanti lo eseguirono in una sala affollata e surriscaldata da oltre un migliaio di persone accorse per quel concertone di carnevale che durò dalle 8 di sera all'1 del mattino. Le recensioni dei giorni successivi furono assai positive.
Un valzer amabilissimo, dai ritmi carezzevoli, che con ogni probabilità sarà ben presto il più popolare del fecondo compositore. Un vero buon Strauss, ricco di quelle caratteristiche che fioriscono appunto solo sul bel Danubio blu.
La versione completa per orchestra, l'opera 314, destinata a diventare una sorta di ufficioso inno nazionale austriaco, venne eseguita qualche giorno dopo al Volksgarten e quindi all'Esposizione Universale di Parigi davanti a un pubblico internazionale. E già un anno dopo era un hit europeo, con grande gioia dell'editore, che in poco tempo vendette oltre 1 milione di spartiti. Johann Strauss era un'icona della musica viennese. Ma torniamo agli inizi, all'humus da cui scaturì il fenomeno Strauss, che in realtà comprendeva 4 esponenti della famiglia: Johann Strauss padre, Johann Strauss figlio, Josef e Eduard. L'Ottocento viennese fu caratterizzato da numerosi eventi storici, innanzitutto il Congresso di Vienna con il ritorno dell'assolutismo e il successivo periodo dominato dalle politiche repressive del principe Metternich, che segnò un'intera epoca passata alla storia anche come Biedermeier e che in fatto di musica da ballo fu dominata da Johann Strauss padre e dal suo concorrente, ma anche amico, Joseph Lanna. Thomas Aigner, musicologo, esperto della famiglia Strauss e co-curatore della mostra del Theatermuseum su Johann Strauss in occasione del bicentenario della nascita.
Das war eine politisch sehr restriktive Zeit.
Fu un periodo molto restrittivo dal punto di vista politico e soprattutto agli inizi poco favorevole dal punto di vista finanziario e economico. L'Austria si era dissanguata nelle guerre napoleoniche e anche durante il congresso di Vienna.
Per il Wiener Congress, che richiamò folte delegazioni di alto rango da numerosi paesi e durò dall'autunno del 1814 a poco prima dell'inizio dell'estate del 1815, non si badò infatti a spese. Ai partecipanti venne offerto anche un fitto programma di intrattenimento e di appuntamenti mondani, fra cui dispendiosi banchetti, spettacoli, veglioni, tanto da generare il soprannome di Congresso Danzante. Ma in quel primo scorcio del XIX secolo anche la gente comune ballava con passione.
Natürlich, ein Ball hat etwas gekostet, das ist keine Frage.
Naturalmente partecipare a un ballo costava, non c'è dubbio. Però ballando la gente poteva dimenticare le preoccupazioni quotidiane e per la borghesia non mancò chi si lanciò in avventure finanziarie per presentare alla società le proprie figlie in grande spolvero. I balli erano insomma anche una sorta di istituto di facilitazione di matrimoni. A partire dagli anni 20 dell'Ottocento, a dominare la scena furono due eccellenti compositori di musica da ballo, Johann Strauss padre e Joseph Lanner, che furono complementari e entusiasmarono il pubblico con le loro melodie e le loro danze, perché davvero facevano venire voglia di ballare. Lanner era forse più incline a scrivere brani orecchiabili rispetto a Strauss padre, che metteva le ali ai piedi e aveva uno squisito senso del ritmo. La gente andava in visibilio, i giornali erano pieni di articoli e le autorità stavano a guardare soddisfatte, perché finché la gente balla non può combinare nulla di male.
Das hat die Leute einfach begeistert, die Zeitungen waren voll und die Obrigkeit hat sehr befriedigt zugeschaut, weil solange die Leute tanzen, können sie nichts Böses anstellen.
Il valzer era noto da tempo e in diverse varianti, soprattutto in lande tedesche, ma fu quello viennese ad affermarsi nell'Ottocento come ballo alla moda per eccellenza. Era di coppia e non di gruppo, relativamente facile da imparare e assai dinamico, con quelle sue continue giravolte.
All'inizio vi furono diverse varianti del valzer, anche a Vienna. Ma ciò che è emerso, ciò che conosciamo come valzer viennese, è una danza molto vivace, una danza direi fluttuante, molto elegante. All'inizio però era considerata disdicevole. Dalla nobiltà è stata disdegnata per un po' di tempo, per via dello stretto contatto fisico dei ballerini. E infatti, quando si volteggia in velocità, si perde più facilmente l'equilibrio, bisogna aggrapparsi. Il che in quell'epoca pudibonda era una cosa rischiosa da fare.
Das ist schon ein bisschen in dieser brüden Zeit eigentlich gefährlich gewesen.
La valzermania era cominciata e per tutto l'Ottocento continuò a dominare la scena viennese. In una cronaca su 100 anni di carnevale, Adolf Scherpe e Julius Weick scriveranno nel 1920:
«Chi non l'ha mai visto con i propri occhi non ha la minima idea di come si balli a Vienna. Qualsiasi lavanderina cela in sé una ballerina. Si danza con ogni fibra del proprio corpo e con un ritmo davvero lanciato. A Vienna si danza il valzer con passi ondeggianti e strisciati. Le coppie sono pigiate l'una contro l'altra in una variopinta selva di cappucci, cuffie, cappelli a cilindro o tuba. ma siccome danzano tutte bene, l'intera massa si mette in movimento al giusto tempo e nessuna coppia balla da sola, bensì ciascuna con tutti.
Lisa Nogler-Gürtler, storica del Wien Museum.
Die Walzer sind was Besonderes, auch in der Form des körperlichen Austauschs sozusagen und in der Art, wie man ihn tanzt, auch in der Art, wie man ihn in Wien spielt.
Il valzer viennese è qualcosa di speciale, sia per via del contatto fisico, sia per via della modalità di esecuzione. C'è questo tempo di tre quarti che però non viene suonato come tale. Il secondo tempo è in lieve anticipo, mentre il terzo viene leggermente ritardato. È questa la tipicità viennese, che ha un grande influsso sul ritmo del ballo e porta a volteggiare quasi in trance.
A Vienna tutti ballavano il valzer, però per lo più in occasioni e luoghi separati, ceto per ceto, e il periodo più fitto di appuntamenti danzanti era il carnevale.
Dass die Standesunterschiede sehr, sehr streng waren in Wien. Es gab sicherlich Möglichkeiten des Austauschs, vor allem im Fasching.
Le differenze di ceto a Vienna erano molto, molto rigorose. C'erano senz'altro delle occasioni di incontro, in cui le diverse classi potevano mescolarsi, soprattutto a carnevale, quando i confini sociali diventavano più permeabili. Va detto anche che nel corso del secolo si cominciarono a costruire sale apposite. Le feste danzanti non avevano più luogo soltanto in dimore aristocratiche. Cominciarono ad esserci dei luoghi deputati per la gente, diciamo, comune.
Und natürlich gab es Spielstätten für Menschen aus den gewöhnlichen Reihen sozusagen, wo sie diese Musik sich aneignen konnten.
Ja, es hat schon getrennte Tanzunterhaltungen gegeben. Also fangen wir mal mit den Hofbällen.
Si tenevano intrattenimenti danzanti separati per ceto. Innanzitutto c'erano i balli di corte, cui partecipava una cerchia molto chiusa di invitati. Erano praticamente balli privati della casa imperiale. Vi venivano ammessi anche altri membri della società, ma pochi, per esempio ambasciatori di altri stati. Insomma, sostanzialmente erano tutti parte dell'alta nobiltà. E poi c'erano i balli della borghesia, che comunque non potevano permettersi tutti. E c'erano anche i balli in maschera, in cui i vari ceti sociali potevano mescolarsi, perché non si vedeva subito chi era nobile e chi no. E per gli aristocratici poteva essere certamente un divertimento ballare con qualcuno che non aveva origini nobili.
Und es war ja durchaus auch für die Adeligen einmal ein Vergnügen mit jemandem, der nicht adeliger Herkunft war. Und darüber hinaus hat man natürlich auch in den Bürgerhäusern, in den Wohnungen getanzt. Ja, da hat man halt zum Klavier gespielt oder Violine und Klavier. Davon haben die Verlage ja gelebt.
E poi naturalmente si ballava anche nelle case della borghesia con l'accompagnamento del pianoforte o magari di pianoforte e violino. Di questo vivevano gli editori. Stampavano gli spartiti che diventarono perciò una sorta di gallina dalle uova d'oro. E poi c'erano serate danzanti organizzate da proprietari di locali, magari con un motto particolare, con decorazioni particolari. E se era il periodo della Quaresima e quindi non si poteva ballare, si eseguivano solo dei concerti.
Ja, in der Fastenzeit zum Beispiel durfte man ja nicht tanzen. Da hat es dann eben nur musikalische Darbietungen gegeben. Natürlich, man brauchte ja auch Musik.
In ogni caso bisogna sottolineare che per ballare c'era bisogno di musica dal vivo e per averla dovevi far venire un gruppo musicale e pagarlo. Non potevi pigiare un bottone e far uscire la musica da un altoparlante come puoi fare oggi. Bisognava organizzare tutto in modo diverso.
Ganz anders organisiert werden damals.
La prima sala pubblica da concerto a Vienna fu nel 1831 quella della Gesellschaft der Musikfreunde, che dovette attendere poi il 1870 per poter avere un vero e proprio edificio interamente consacrato alla musica, l'oggi celeberrimo Musikverein, dove si tiene fra l'altro il concerto di Capodanno. Nella capitale asburgica alcune sale da ballo erano immense, le più famose erano il Sophienbad, il Dianabad, il Volksgarten, la Redoute, il Dom Maier, l'Elysium, lo Sperl.
Es gab ja in Biedermeier, da musste ein Tanzsaal bestimmte Anforderungen erfüllen, also zum Beispiel einen Parkettboden haben.
Già nel periodo Biedermeier, una sala da ballo doveva comunque rispettare certi criteri. Avere un pavimento in parquet, il che non era una cosa a buon mercato. Ci doveva essere un'adeguata illuminazione e bisognava tutelare la sicurezza del pubblico. E queste erano le sale per la borghesia. Ma naturalmente si ballava anche nei cortili. Arrivava un musicante e suonava le melodie più popolari. E non costava tanto.
Und das hat halt nicht viel gekostet.
In quell'epoca di repressione politica e di voglia di dimenticare le ristrettezze quotidiane divertendosi nonostante tutto, il 25 ottobre 1825, nel sobborgo di St. Ulrich, nasce il primogenito di Johann Strauss, chiamato anch'egli Johann. A casa si respira musica, il padre, celebre e amato in città, compone fra le mura domestiche ed è lì che si tengono anche le prove, a massima tutela della segretezza artistica. Chi vi può assistere sono i figli, Johann, Josef, Eduard e eventualmente le due ragazze, Anna e Therese. Johann Strauss ricordava:
«Le prove per i suoi concerti si tenevano in casa. Noi bambini non perdevamo una nota e imitavamo i suoi modi eleganti. E dopo, Josef e io suonavamo a quattro mani quello che avevamo sentito. Lui era il nostro idolo».
Gli anni dell'infanzia di Johann Junior sono anche anni di grandi tournée del padre. Nel 1833 si esibisce in Ungheria, l'anno successivo è a Berlino, Lipsia, Dresda e Praga. Nel 1835 e 36 è di nuovo in Germania e a Praga, ma anche a Amsterdam, Rotterdam e Bruxelles. Tra il 1837 e il 1838 compie una lunga tournée in Germania, Francia, Gran Bretagna, Irlanda e Scozia. A Londra si esibisce in oltre 70 concerti e suona al cospetto della giovane regina Vittoria.
Sein Vater war erst recht ein Popstar zu seiner Zeit und Lanner auch.
Johann Strauss padre era una vera e propria popstar del suo tempo. E lo era anche Lanner. Come dicevo, i giornali facevano a gara nel pubblicare articoli sull'attività di Strauss e Lanner. Ogni veglione era una sensazione e si scrivevano intere colonne sulle nuove opere proposte dai due. Possiamo dire che fosse già quasi un'industria della musica. E Strauss padre fu il primo re del valzer. Il figlio ebbe enormi difficoltà all'inizio per farsi valere. Finché visse il padre, non c'era proprio alcuno spazio perché il figlio diventasse a sua volta un re del valzer. Oggi invece del padre conosciamo naturalmente la marcia di Radetzky. Eseguiamo anche volentieri i suoi galop. Ma i suoi valzer, con cui fece furore allora, oggi sono relegati in secondo piano.
Il 1843 è un anno fatidico, sia perché muore improvvisamente Josef Lanner, sia perché il padre abbandona la famiglia e ufficializza la sua relazione di lunga data con la modista Emilie Trampusch, che gli aveva dato già 5 figli. Ora il capofamiglia degli Strauss è il giovane Johann e la madre Anna fa di tutto per preparare velocemente il figlio alla carriera musicale. Clara Kaufmann, divulgatrice del Wien Museum:
Johann Strauss Vater wollte auf keinen Fall, dass eines seiner Kinder auch ins Musikgeschäft einsteigt.
Strauss padre non voleva affatto che i suoi figli entrassero nel mondo della musica. E vi sono diverse teorie in proposito. Secondo alcuni, non voleva che i suoi figli abbracciassero una professione così stressante. Lui lavorava così tanto, suonava e componeva così tanto, che andò incontro diverse volte a crolli nervosi per via dello stress. E forse voleva risparmiare tutto questo ai figli. Altri, però, dicono che semplicemente non voleva concorrenti. E invece poi li ebbe, proprio in seno alla famiglia. In particolare fu la moglie Anna che avviò e sostenne sempre la carriera del figlio, anche perché dopo che il padre se n'era andato, Johann Junior era diventato il sostegno della famiglia.
Und sie war immer sehr hinter der Karriere von ihrem Sohn, weil er dann auch der Familienerhalter geworden ist immer mehr.
Der Startschuss, das war der Tod von Lanner. Jetzt ist quasi eine Stelle im Herzen der Wiener, im ganzen Veranstaltungsbusiness in Wien frei geworden. Und jetzt muss.
Teniamo presente che nel 1843 si era liberato un posto nel cuore dei viennesi e nel business musicale, perché era morto Josef Lanner e quindi bisognava fare molto, molto in fretta per cogliere l'occasione. Johann figlio prese dunque lezione di composizione e perfezionò il violino. Cominciò inoltre a preparare i documenti per poter avere una propria orchestra, perché in questo modo sarebbe stato in grado di mantenere la madre, consentendole di sganciarsi del tutto dal padre. Questi, peraltro, cercò di impedire il debutto del suo primogenito, ma non ci riuscì. Le autorità non avevano nulla da eccepire alla richiesta del figlio di poter avere un proprio gruppo musicale. Johann Junior cominciò dunque laddove Lanner aveva smesso. e dove però era ancora attivo il padre.
Ne, und dann hat dort weitergemacht eigentlich, wo Lanner aufgehört hat und wo sein Vater immer noch tätig war.
La prima importante apparizione in pubblico di Johann Strauss figlio con una propria orchestra ha luogo il 15 ottobre 1844 all'età di 19 anni, nello strapieno locale di Ferdinand Dommeier fuori le mura. Il successo del concerto è schietto, tanto che la significativa e promettente sintesi dell'umorista Franz Liszt sarà «Buonanotte Lanna, buonasera Strauss padre, buon mattino Strauss figlio». Il predominio musicale del padre sulla capitale asburgica restringe enormemente il possibile campo d'azione dello scalpitante Johann, che non può far altro che concentrarsi sul possibile pubblico dei giovani e delle minoranze etniche della capitale. Da così inizia quella sua politica di dedica delle sue nuove composizioni, che lungo tutta la sua carriera tesserà una tela di connessioni esplicite con i suoi ammiratori, ma anche con potenziali sostenitori, sia nell'ambito dell'aristocrazia, sia della borghesia rampante e dei funzionari dello Stato, sia dei militari di rango. La sua opera numero 7 porta il titolo «I giovani viennesi». La numero 8, la Marcia dei Patrioti, dedicata al secondo Bürgerregiment, gli frutta nel 1845 la direzione dell'orchestra del reggimento come successore di Josef Lanna. La sua opera 13 è la Polca dei Cechi, l'opera 14 è la Quadriglia dei Serbi e la 39 è il Potpourri Slavo. Tuttavia, nulla pare far vacillare il primato del padre, che nel 1846 viene nominato direttore musicale dei balli di corte, una carica creata appositamente per lui. Johann figlio cerca nuovi spazi vitali e va in tournée a Budapest. E poi, dall'ottobre 1847 al maggio del 1848, intraprenderà una turbolenta tournée nei Balcani, da Budapest a Belgrado a Bucarest. L'Europa dell'Ovest e del Nord, con le sue grandi metropoli, è stata conquistata dal padre, con cui non si vuole misurare. Negli anni 40 dell'Ottocento si stanno preparando grandi sconvolgimenti politici in molti paesi europei. Anche in Austria l'insofferenza della popolazione nei confronti del regime autoritario produce fermenti che esploderanno nel 1848. Il 13 marzo si dimette Metternich, l'imperatore Ferdinando I fugge da Vienna e a inizio dicembre abdica a favore del nipote Francesco Giuseppe, che ha appena 18 anni quando sale al trono. Johann figlio simpatizza fortemente con gli insorti. Compone il valzer delle barricate, la marcia della rivoluzione e la marcia degli studenti. Le sue composizioni vengono vietate. Il giorno dopo l'incoronazione del nuovo sovrano, dirige anche la Marsigliese nella sala Zum grünen Tor. La conseguenza è un interrogatorio della polizia, nel corso del quale dichiara:
«Come è ovvio, mi è del tutto indifferente quali pezzi devo eseguire, ma ho dovuto cedere, dato che venivo sempre più pressato e temevo uno spiacevole clamore o un qualche eccesso. Come ho fatto finora, continuerò a evitare in particolare di eseguire brani come quello, ma devo pregare che se un tale divieto verrà applicato con rigore, le autorità proteggano noi direttori musicali da insulti e eccessi».
Ben diversi sono l'orientamento politico e la situazione del padre, che appena qualche mese prima ha celebrato la vittoria di Radetzky sui moti rivoluzionari italiani con una nuova marcia intitolata al comandante dell'esercito austriaco. Ma gli anni 40 dell'Ottocento hanno in serbo un'ulteriore svolta cruciale nella vita degli Strauss, come vedremo nel seguito di questo laser.